Abbiamo detto quindi che non i cristiani, ma ogni uomo di ogni tempo, di ogni popolo, è come una montagna verso l'altro, un desiderio. L'uomo desidera, è incredibile, perché ci sono le domande scientifiche che sono importanti, la scienza è importante che sentiate un prete che dica che io stimo la scienza, io amo la scienza, io penso che la scienza sia importante, è buona, è fondamentale. Il problema è che ci sono delle domande che sono le domande della scienza, e questo è giusto che la scienza ce la metta tutta per risponderle, che sono le domande che iniziano con la parolina come, come, come è nato l'universo, come funziona l'orecchio, come funziona il sistema digestivo, come è fatta la terra, come sono fatti i minerali, qual è la struttura dell'atomo. Tutte cose che più voi le conoscete, più potete, come moltissimi scienziati, rimanere a bocca aperta di fronte alla complessità del reale. Ma ci sono delle altre domande, perché queste domande sul come a noi non ci bastano. Ci sono delle domande che iniziano con la parolina perché. Cioè, perché c'è l'essere? Perché ci sono le cose? Perché? Perché anche se uno può pensare che è una domanda stupida, io mi ricordo ancora una volta che quando tornavo da casa, che ero stato con la mia fidanzata, la mia ragazza, e tornavo a casa al mio paesello in macchina, che ero un cretino, io ero un cretino, un deficiente, dovete proprio saperlo. Cioè io facevo a gara per vedere se riuscivo da una volta all'altra ad arrivare in macchina facendo meno minuti, una cosa da incosciente, un demente proprio. Ma mi ricordo che una sera ero particolarmente di buon umore e ho avuto questa luce, perché non l'ho pensato, è stata un'intuizione. Voi direte, ma una banalità, però ci sono dei momenti della vita, ci sono dei momenti della vita che hai proprio delle intuizioni. E l'intuizione era questa: la realtà è buona, tutto è buono, è bene questa macchina, è bene questa strada, è bene questo asfalto, è bene Don Andrea, però è bene anche questi aghi di pino secchi. Cioè, ci sono dei momenti che tu capisci che questo palo nel suo essere è bene, cioè è bene la realtà, è bene questa cosa che in questo momento sta avvenendo un miracolo, perché al di là degli strumenti c'è delle onde che si diffondono e fanno vibrare le membrane del vostro orecchio e manda l'impulso al cervello, e noi non ci pensiamo neanche. Abbiamo respirato tantissime volte senza averci pensato, il nostro cuore ha continuato a battere senza averlo programmato. C'è una bellezza e una grandezza della realtà. Io pensavo, la realtà è buona. E ci sono le domande sul come scientifiche, ma ci sono anche le domande, mi scusate, una parola che non è una parolaccia, perché intanto qualcuno di voi sta per cominciare anche le superiori. Ci sono delle domande fisiche, scientifiche, ma ci sono delle domande sopra la fisica, che sono le domande metafisiche, che sono perché, da dove vengo, dove vado, perché ci sono, perché esisto. Queste sono le domande dei grandi filosofi, che sono dei benefattori dell'umanità. Stimateli, amateli, anche se come me qualche volta non ci capisci una mazza di quello che dicono, però è la grandezza dell'intelligenza dell'uomo che si chiede perché. Quindi abbiamo detto la grandezza, non so, delle dighe. Pensate che non c'è un bambino qua, io mi ricordo ancora come guardavo i treni, perché in questo c'è proprio una differenza tra ragazzi. Il treno ti lascia, quando sei piccolo, stupefatto. Ma anche la nave, le barche, cioè queste navi che si muovono, ma come cacchio fanno a muoversi? L'aeroplano, come fa ad alzarsi l'aeroplano? Com'è possibile? Io non so, sarò un retrogrado, un matto, ma io ancora mi stupisco a volte del telefono che tu alzi e pigi, e dall'altra parte, in Europa, una volta in Inghilterra, in Francia, pronto. Ma come cacchio è possibile? È una roba incredibile. L'uomo, non ve lo dice nessuno, l'uomo è grande l'uomo, è la creatura più grande che ci sia. E ve lo sapete, però, siamo tutti malati, malatissimi, perché per credere che l'uomo è grande, per convincervi che l'uomo è grande, c'è qualcuno che sente offeso a dire, ma no, ma anche il mio cane è grande. Ma sì, ma il tuo cane è grande, ma non è grande come te, come la tuo cervello. Ma per credermi, uso proprio l'esempio degli animali. Noi siamo più grandi, degli animali, perché siamo capaci di essere molto cattivi degli animali. La cattiveria degli uomini è inspiegabile dal punto di vista evolutivo. Non è semplicemente la cattiveria del mors tua vita mea, morte tua vita mia. Non è una cattiveria per mangiare. La cattiveria dell'uomo è a volte una crudeltà che non esiste nel regno animale. I cani non sono cattivi come gli uomini. Noi siamo più intelligenti, ma molto più intelligenti e molto terribilmente più grandi nel bene e nel male, perché siamo capaci di fare delle cose che gli animali non pensano nemmeno. Io non le dico adesso queste cose, ci sono delle cose che a volte leggo nei libri, ma non è il caso di traumatizzarvi con delle cose di una violenza incredibile. Ma c'è, durante le guerre, ci sono delle violenze, in questo istante che sto parlando, ci sono delle ragazzine di 14 anni che sono prigioniere, schiave di mostri. Qua non è questione di essere cristiani o non credenti, di mostri, di uomini che le fanno del male dalla mattina alla sera. L'uomo, nessun animale, non ci sono dei campi di concentramento di animali. Non esistono. Le tigri, quando hanno fame, ammazzano la gazzella, ma non c'è il campo di concentramento delle gazzelle, non esiste. Questa è la barbarie dell'uomo, ma che indica ancora una volta la sua grandezza mostruosa rispetto alle sue possibilità. L'uomo può essere terribilmente grande nel bene, ma terribilmente grande nel male. E questo è un indicatore della grandezza dell'uomo. L'uomo è desiderio, l'uomo è guasto. Noi siamo contemporaneamente desiderio e guasto. Noi abbiamo un muscolo che si chiama forza di volontà e cerchiamo con la forza di volontà di vivere secondo i nostri desideri. E cerchiamo con la forza di volontà di arginare il guasto, ma c'è il guasto e c'è il desiderio. Non siamo solo desiderio, siamo anche guasto. Non siamo però solo guasto, siamo anche grandezza. L'uomo, questa è una conclusione che ogni uomo sulla faccia della terra può arrivare. L'uomo è contemporaneamente guasto e desiderio. L'uomo è virtù, cioè la forza di volontà per vivere secondo i desideri, ma è anche vizio, cioè precipita, c'è una legge che lo trascina a fare anche le cose che non vuole. Quando sono qua le sette chiese, quando sarete più grandi e deciderete nel vostro cuore, sentirete una chiamata a dire: ormai sono grande, lo voglio fare anch'io 24 km nella notte. Quando deciderete, qui dico sempre una cosa: si può buttare via la vita, si può buttare via la vita. Ragazzi, se dovete avere paura di una cosa, abbiate paura di buttare via la vita, perché questa è una paura santa. Non tutte le paure sono sbagliate, ci sono delle paure che sono stupide, ma ci sono delle paure sante. La paura di buttare nel cesso la vita è una paura giusta. La paura di schiantarsi in macchina è giusta. La paura di farsi di prendere delle sostanze e poi di essere alla mercé di chiunque, se sei una ragazza, è una paura giusta. Circondarti di amiche che ti tutelano e che impediscono che tu faccia delle cacchiate mostruose che ti rimpiangi tutta la vita, credetemi, a me non mi viene niente in tasca di queste cose, niente, al massimo una pernacchia, al massimo potresti dirmi: tu sei fuori dal mondo. A me piace che voi balliate, piace che voi giochiate, che vi divertiate, che siate allegri, che suonate, che cantiate. Io vorrei che foste ancora capaci qua, che se ci fosse uno a ballare la musica popolare, danzando in modo scatenato, questo ve lo dico come prete, vi vorrei gioiosi. Ma è giusto avere paura di buttare, ripeto, nel gabinetto la propria vita. Si può, lo dico ai sacerdoti come me, si può buttare nel cesso il sacerdozio, si può. Puoi chiuderti nella tua stanzettina, fare solo gli affari tuoi e mai spenderti. È possibile rovinare la vita. C'è il desiderio di bene e c'è il guasto. Cosa faremo adesso? No, non c'è bisogno, no. Allora facciamo un accordo, io sento che siete sinceri e che ogni tanto vi viene da applaudire. Vi chiedo questo sacrificio: quando vi viene da applaudire, voi trattenete la cosa, e stasera tutti dite un'Ave Maria per noi poveri asini preti, poveri, i vostri poveri sacerdoti, che facciamo una fatica bestiale a essere sacerdoti nel 2014, con una gioia bestiale ma con una fatica bestiale. Quindi quando vi viene da applaudire vi chiedo sinceramente di pregare per noi. Mi piacerebbe, ve lo dico qua perché mi sembra il momento giusto, ieri con Don Andrea abbiamo pensato una cosa, abbiamo creato un profilo, cioè non importa, chi non ha Facebook meglio che non ce l'abbia, ma chi ce l'ha, c'è questo profilo Facebook che si chiama Santo Filippo e sotto c'è scritto tra parentesi Pellegrini nella notte. Chi per qualche motivo sente una gratitudine per questa serata, basta che liberamente chieda l'amicizia a Santo Filippo, l'amicizia verrà data, ecco. E potete mettere le fotografie, le cose di questa sera, tutto quello, i pensieri, le considerazioni, tutto quello che vorrete mettere sulla bacheca di questo profilo che sarà è custodito dall'ufficio catechistico, da Don Andrea e dal sottoscritto. Si chiama Santo Filippo, l'ho detto adesso e così è posto. Cosa faremo adesso? Questa è un'impresa, vedo, vediamo se c'è la macchina, no, la polizia non c'è, no, ma c'è anche là, ok. Adesso, primo errore che dobbiamo evitare, vi chiedo veramente, qua è un po' una tipo una, non è che non c'è nessuna violenza, però tipo una guerra, cioè dovete ascoltare un po' il comandante. Io sono un asino, però in questo momento devo fare il comandante. Cercate, state bravi, buoni se potete, cercate di stare compatti e cerchiamo di attraversare il più rapidamente possibile. Dopo il secondo semaforo cominceremo a chiedere al Signore perdono proprio per questo guasto. Cioè io vi faccio degli esempi per cui noi diremo Kyrie eleison, cioè Kyrie kurios, Signore pietà, Cristo pietà. Arrivati a San Pietro, che di solito è divertente vedere la macchina della polizia che sono spaventati, che non sanno che cosa fare, perché dicono se questi hanno una cattiva intenzione ce l'abbiamo da qualche parte. Comunque si entra a San Pietro, ci mettiamo proprio davanti all'obelisco e poi come un solo uomo, quando ve lo dico, ci inginocchiamo. Guardate, a me sembra che il gesto di inginocchiarsi è molto bello, perché cosa dice? Se tu ti inginocchi davanti a Dio, trovi la forza di non inginocchiarsi davanti agli uomini e di non essere servile. Chi conosce il Signore degli Anelli, non diventi un vermilingo, uno che striscia, che un lecchino, che diventa forte con i deboli e debole con i forti. Se però sei abituato a inginocchiarti davanti a Dio, che è l'unico davanti al quale vi invito a inginocchiarvi, ragazzi, non inginocchiatevi mai davanti agli uomini, mai, davanti a nessun uomo, neanche davanti, cioè non bisogna mai inginocchiarsi, solo davanti a Dio. E se volete, quando incontrate il Papa, poi sarà lui a rialzarvi, perché il Papa è veramente l'immagine del vicario di Cristo in terra, quindi a lui si può fare un'eccezione, ma perché lui vi rialzerà, perché ama la vostra dignità il Papa, ma davanti agli altri uomini, davanti a un'azienda, davanti a un professore per avere un voto in più, anche davanti ai genitori ci si inginocchia, solo davanti a Dio. E inginocchiarsi cosa vuol dire? È una cosa positiva, non è negativa inginocchiarsi, non è un'umiliazione, è piegare le ginocchia e dire Signore voglio essere il tuo cavaliere, voglio essere tuo servo, come i cavalieri medievali che si inginocchiavano davanti al re e il re con la spada gli dava i compiti, voi così dovete inginocchiarvi, ci inginocchieremo e chiederemo perdono al Signore. Dopo che avremo chiesto perdono, pregheremo per il nostro Papa, per il nostro Papa Francesco, e magari diremo anche una preghiera per il nostro caro Papa Emerito, il Papa Benedetto, perché sono tutti lì, mi sembra brutto pregare per l'uno e non pregare per l'altro.